colui che parla dal fuoco. Lezioni e perdoni di tutti i giorni. 29 ottobre, 18 dicembre 1920. Ti cercherò nel tuo nulla per unirti a me. Nostro Signore a Josefa, 8 novembre 1920. L'offerta fatta da Josefa doveva sospingerla sempre più innanzi nel cammino tracciatole dal Maestro. Nei giorni seguenti, più che mai, ella sperimenta ciò che la volontà divina sta per chiederle di coraggio e di fiducia. Mi trovo in una tale tentazione di freddezza e di turbamento, scrive alla fine di ottobre, che mi sembra non aver più né vocazione né fede, tanto mi sento insensibile e immersa nell'oscurità. Offro le mie sofferenze per consolare il Sacro Cuore e guadagnargli anime, ma questo stesso pensiero rimette sotto i miei occhi tutta la mia vita infedele. Vedermi come sono e ardire di pregare per le altre anime mi sgomenta. Così nostro Signore pareva si compiacesse di abbandonarla, e questi abbandoni apparenti, non rari nella vita spirituale, siccome succedevano immediatamente ai privilegi d'amore, lasciavano Josefa insolitamente sconvolta. Tuttavia reagiva decisa a restare fedele attraverso ogni difficoltà. «Mio Dio», scrive, «voglio consolare il tuo cuore. Non ti vedo, non ti sento, ma credo in te e ti amo. E poi, occorre dirlo, ricorro continuamente alla mia celeste madre». Trascorrono così 8 giorni. Il sabato 6 novembre 1920, Josefa si sveglia convinta di aver perduto la vocazione e che tutto sia ormai inutile. In mezzo a tale tormento, scrive, non potevo che ripetere quest'invocazione: Gesù, Gesù, non mi abbandonare. Così passò la meditazione, poi la messa e mi comunicai, ma non potevo che chiamare Gesù in mio aiuto e ripetere: credo che tu sei nell'anima mia, lo credo, mio Dio. La sua voce ad un tratto mi rispose: sono qui. In quell'istante mi sentii pervasa da una grande pace e lo vidi. Aveva in capo la corona di spine e la fronte rigata di sangue. La ferita era aperta e con le mani egli mi mostrava il cuore. Gesù mio, come mi lasci sola e per tanto tempo e tentata? Quando ti lascio così fredda, disse, è perché prendo il tuo ardore per riscaldare altre anime. Quando ti abbandono all'angoscia, la tua sofferenza placa la collera divina. Quando ti sembra di non amarmi, eppure mi ripeti il tuo amore, allora tu consoli maggiormente il mio cuore. Ecco quello che voglio, che sii pronta a consolare il mio cuore ogni volta che ho bisogno di te. Gli risposi che ciò che mi tormenta di più è il timore di offenderlo, poiché poco importa il soffrire ed egli lo sa bene. Vieni, Josefa, non temere di niente, non sei sola, non posso abbandonarti. Più sei piccola e umile, più hai bisogno di essere custodita. Di fronte a tali assicurazioni divine, ella confessa di nuovo le sue debolezze e ripete il suo amore e il suo abbandono. L'ho supplicato di darmi le virtù di cui ho tanto bisogno, soprattutto l'umiltà. Mi interruppe. Ho dell'umiltà per il tuo orgoglio. Sono poi così vile, così debole nelle sofferenze. Io sono la forza stessa. Infine mi sono offerta senza nulla ritenere per me. Tu dici bene, Josefa, nulla per te, tu, tutta per me, ed io, tutto per te. Quando ti lascio sola nell'angoscia, abbraccia la mia volontà, abbandonati al mio amore. L'indomani, 7 novembre, il maestro dell'amore insiste di nuovo e, apparendole durante la meditazione, ripete: dimmi che mi ami, è ciò che più mi consola. Gli ho risposto, scrive, che non voglio altra cosa se non amare lui solo. Sì, serba per me il cuore che ti ho dato e in tutto non cercare che l'amore. È quanto desidero. Il mio cuore ardente vuole consumare le anime nel fuoco di questo amore. Ma nello stesso tempo Gesù le faceva conoscere le esigenze di quell'amore che doveva a poco consumare in lei ciò che ancora restava nella sua natura troppo impulsiva e imperfetta. Le minime mancanze le appaiono come vere infedeltà di cui si rimprovera e non cessa di chiedere perdono. La sera dell'8 novembre, era di lunedì, mentre spazzavo le scale, gli dicevo il mio dispiacere per uno scatto di vivacità sfuggitomi quella mattina e di cui sentivo molto rimorso. Giunta quasi in fondo alle scale, improvvisamente lo vidi davanti a me. Dal suo sguardo capii che voleva qualche cosa. Finii di spazzare, poi lo seguii al noviziato. Là mi disse: non affliggerti troppo per le tue mancanze, perché non ho bisogno di niente per fare di te una santa, ma voglio che tu non resista mai a quanto ti domando. Lasciami agire. Umiliati. Simili parole rischiarano il cammino in cui il Signore si compiace di introdurla, fatto di umiltà e di obbedienza. Fin dal giorno seguente, martedì 9 novembre, egli nuovamente insiste: ti faccio queste grazie soltanto per la tua fedeltà e la tua obbedienza a me e alla madre che mi rappresenta. Te lo ripeto, abbandonati al mio amore. Voglio che tu sia vittima della divina giustizia e il sollievo del mio amore. Ti immolerò, ma coi dardi dell'amore. Ti farò prigioniera, ma con i lacci del mio amore. Non temere di nulla. Sei in fondo al mio cuore. Abbandonati. Questa azione divina prosegue durante la prova in cui Josefa non scorge che la debolezza propria. Passano altri 10 giorni che la lasciano alle prese con uno sforzo penoso, lungo, oscuro, difficile a sostenersi contro le tentazioni interne ed esterne. Tuttavia, scrive il venerdì 19 novembre, in mezzo a tante lotte, Mi sembra di non averlo mai offeso. Però tale dubbio risorge nella delicata coscienza quando la sera stessa di quel giorno, stando in adorazione davanti al tabernacolo, Gesù le appare col cuore ferito e lacerato dalle piaghe. Gesù mio, sono forse io che ho ferito il tuo cuore? Non mi lasciò finire. No, Josefa, non sei tu. È la freddezza delle anime che non corrispondono al mio amore. Se tu sapessi il mio dolore di amare e di non essere amato. Allora il suo cuore divenne ad un tratto come un incendio. Ecco ciò che il tuo amore fa del mio cuore, poiché sebbene ti senti fredda e credi di non amarmi, trattieni la mia giustizia sul punto di punire le anime. Un atto solo di amore, compiuto nella solitudine in cui ti lascio, ripara le ingratitudini che si commettono contro di me. Il mio cuore conta questi tuoi atti di amore e li raccoglie come un balsamo prezioso. Ogni angoscia di Josefa disparve nella fiamma che divampava dalla ferita divina. L'ho pregato per tutte le anime, supplicandolo che molte lo amino e conoscano la bontà del suo cuore. Mi compiaccio che tu sia così affamata del mio amore e consumata dal desiderio di vedermi amato. Soltanto questo consola il mio cuore. Sì, prega per le anime che ti ho affidato. Ancora qualche sacrificio e poi verranno. Il sabato 20 novembre, dopo la comunione, le apparve come un povero per mendicare il suo amore. Molte piccole ferite gli straziavano il cuore, ella scrive. Dimmi, Josefa, che cosa non faresti per consolarmi? Condividi un istante l'amarezza del mio cuore. Allora l'anima mia si trovò come smarrita. Era rimasto lì. Poi, a poco, il cuore gli si accese e le ferite sparirono. Ascolta, disse. Voglio che tu mi dia delle anime. Perciò non ti chiedo altra cosa che amore in ogni tua azione. Fa tutto per amore, soffri per amore, lavora per amore e soprattutto abbandonati all'amore. Quando ti faccio sentire l'angoscia e la solitudine, accettale e soffri nell'amore. Voglio servirmi di te come del bastone su cui si appoggia una persona stanca. Voglio possederti, consumarti interamente, ma tutto con grande soavità, in modo che, soffrendo un martirio di amore, tu desideri maggiormente soffrire. Queste visite, infatti, lasciano Josefa di fronte a sofferenze che talvolta la sgomentano, ma non ne stancano la generosità. Da qualche giorno, scrive, ho l'anima immersa nel timore di Dio e sotto il peso della sua giustizia. Mi sembra che non potrò mai uscire da questo abisso. Tuttavia Gesù la sostiene. E la domenica 21 novembre, durante la messa, ad un tratto le appare. Vengo a riposarmi in te, poiché sono così poco amato. Cerco amore e non incontro che ingratitudine. Sono così rare le anime che mi amano davvero. Gli chiesi se non riceveva qualche consolazione da questo noviziato. Poi, per consolarlo, gli offersi l'amore della Madonna, dei santi, di tutte le anime fedeli ed anche il mio. Sì, amami, Josefa, e non stancarti di ripetermelo. Con tutto il cuore. Ella accetta il comando del maestro, nonostante l'interna oscurità. Mi sforzavo, scrive il giorno seguente, di ripetergli con tutta l'anima: Ti amo, Gesù mio. E anche io mi rispose improvvisamente durante la meditazione. Mi apparve senza luce. E pareva un povero. Io stavo in silenzio, ma siccome mi guardava tristemente, osai parlargli e dirgli soprattutto il mio ardente desiderio di consolarlo. Sì, oggi devi consolarmi. E perché non ti dimentichi di me neppure un istante, resterò al tuo fianco. Alla fine della meditazione, siccome restava lì, gli ho detto: Signore, ora bisogna che vada a spazzare, ma sai bene che tutto quello che faccio è unicamente per amor tuo. Per 2 volte ancora, durante il mio lavoro, mi chiese se lo amavo. Ripetimelo spesso. Per supplire alla dimenticanza di tante anime. Quella giornata, lunedì 22 novembre, trascorse tutta intera in questa compagnia divina. Egli sempre lì, scrive Josefa, senza separarci un solo momento. Ogni tanto Gesù la interrompeva nel suo lavoro, mentre spazzava l'antico chiostro del vecchio convento dei Feuillants con l'ammattonato primitivo. Perché fai questo? Le chiede. Sembra compiacersi in anticipo della risposta che già sa, ma aspetta gli sia ripetuta. Signore, perché ti amo? Vedi tutti i mattoni di questo corridoio. Altrettante volte ti ripeto che ti amo. Più tardi, mentre Josefa va in giardino a prendere il carbone, che fai? Le dice. Procuro, signore, di provarti il mio amore in tutte queste piccole cose. Egli riprese. Molte anime credono che l'amore consista soltanto a dire ti amo, mio Dio. No, l'amore è soave, agisce perché ama e fa tutto amando. Voglio che mi ami così nella fatica come nel riposo, nella preghiera e nella gioia come nella pena e nell'umiliazione. Provandomi continuamente questo amore con le opere, perché questo è amore. Se le anime comprendessero bene tutto ciò, quanto progredirebbero in perfezione e quanto consolerebbero il mio cuore. Tuttavia, il fatto di questa presenza divina preoccupa Josefa. Soprattutto quando si trova in mezzo alle sue sorelle. Talvolta le sembra di non poter più prestare l'attenzione necessaria a ciò che fa di fronte alla maestà divina che la domina interamente. Mio Dio, scrive, che sto per diventare? Temo di dimenticare ogni cosa. Un po' prima di mezzogiorno, gli chiesi di allontanarsi perché dovevo andare a servire le bambine in refettorio. Però, Signore, non ti dimenticherò lo stesso. Gesù mi rispose: Va, di alla madre che sono con te e domandale ciò che bisogna fare. Andiamo insieme. Docile, ella va subito in cerca della madre assistente e le espone il suo imbarazzo. Non era possibile liberarla da quel servizio. Josefa torna dal buon maestro e si scusa di non aver ottenuto niente. È vero, Josefa, ma intanto così hai fatto un atto di umiltà e di obbedienza. Il pomeriggio trascorse tutto così. Se in quel giorno Gesù si rese visibile a Josefa, non lo volle forse per rianimare poi in molte anime la fede nella realtà invisibile della sua presenza di grazia, molto più sicura e autentica dell'altra? In quanto a Josefa, era così semplice nella sua fede che non si fermava a tali favori, al contrario, li paventava e ne tremava per sé, temendo sempre di non poter occultarli a chi le stava intorno. «Come andrà a finire tutto questo, Signore?» ella dice. «Non vedi quanto mi costa di stare attenta ad altra cosa che a te, e presto si accorgeranno!» «Senti, Josefa, se un bambino piccolo si trovasse ai piedi di un'erta faticosa da salire, e suo padre gli fosse vicino, lo lascerebbe cadere?» Queste parole mi infusero molta fiducia e di nuovo mi abbandonai alla divina volontà. La sera Gesù, che non l'ha lasciata neppure un solo momento, completa le lezioni della giornata, apparendole durante l'adorazione in cappella. Quello che oggi mi ha consolato, egli dice, è che tu non mi hai lasciato solo e quel che mi piace in te è la tua piccolezza. Devi tenermi sempre presente così. E più ti vedi miserabile e piccola, più puoi essere certa che sono contento di te. Non dimenticare che sarò il tuo divino tormento e che tu sei la vittima del mio amore. Ma sono il tuo sostegno e finché rimarrai fedele non ti abbandonerò. Poi disparve. Tuttavia, nostro Signore non le permetteva di ripiegarsi su se stessa. L'abituale presenza di cui era stata favorita non aveva altro scopo nel pensiero di Dio che di rendere pieghevole lo strumento, adattandolo alla mano che voleva utilizzarlo per la salvezza del mondo. Sempre più ella doveva occuparsi delle anime. Il giorno dopo, scrive il martedì 23 novembre, nel momento stesso in cui gli chiedevo di dare a tutte le mie sorelle, come a me, la gioia di sentirsi al suo servizio, venne e mi disse: Sei felice anche quando soffri? Sì, o Signore, perché è per te. Vuoi portare il peso di altre anime? Sì, o Signore, perché ti amino. Ebbene, tu soffrirai perché sei la vittima del mio amore, ma nell'amore, nella pace, nella letizia, in tutto e sempre. In uno di quei giorni Gesù le disse: Unirò alla fedeltà tua quella di molte anime. per la prima volta, sempre in considerazione delle anime, la fa partecipare ai dolori della sua corona di spine. Ero nella cappellina di San Stanislao, scrive il venerdì 26 novembre. Egli mi chiedeva di consolarlo ed io cercavo ciò che avrei potuto fare per questo. Ti lascerò un momento la mia corona, Josefa, e proverai ciò che è la mia sofferenza. In quell'istante sentii il mio capo come cerchiato di spine che vi si confissero profondamente. Più volte questo tormento si rinnovò. Così forte, ella scrive, che quasi stavo sul punto di lagnarmi, ma egli mi disse: «Non ti lamentare per questa sofferenza, poiché nulla varrà sollevartene. Tu partecipi al mio dolore». Ormai la corona di spine entra nella vita di riparazione di Josefa. Sarà per lei la testimonianza della sua unione a Gesù crocifisso, la parte di patimento affidata al suo amore, a volte un segno di perdono a lungo desiderato. Vi saranno tempi in cui la corona non lascerà la sua fronte. Sofferenza però misteriosa, senza traccia visibile. Se ne potrà misurare l'intensità dall'estremo pallore del volto e dall'espressione dolorosa degli occhi. Il suo capo, un po' inclinato in avanti, non troverà riposo né giorno né notte e non si potrà che tentare di sostenerla sotto l'intensità di un tale dolore. Così ella prosegue il tirocinio dell'opera redentrice a cui è stata eletta. Gesù progressivamente le rivela la sollecitudine del suo cuore nella ricerca delle pecorelle smarrite, con una bontà che nessuna lentezza scoraggia, e verso la fine di novembre le affida un'anima della quale essa scrive la domenica 28 novembre. Ieri è venuto nel guardaroba dove lavoravo, col cuore ferito e l'aspetto di un ecceomo. Fino a che quest'anima non torna a me, egli disse, verrò a chiedere a te l'amore che mi rifiuta. Lo seguii fino al dormitorio e lo adorai con grande rispetto. Affinché tu comprenda meglio il mio dolore, Josefa, te ne farò partecipe. La mia anima venne allora assalita da grande angoscia. Gesù restava lì, non diceva niente. Lo consolai come potei quando mi disse: «Mi hai riposato perché mi hai dato amore». Il lunedì 29, scrive, durante la meditazione mi disse: «Ti lascerò la mia corona di spine e me ne offrirai il dolore per quest'anima. Se tarderà a ritornare, uniremo noi due il nostro desiderio ardente per il suo ravvedimento. Così il mio cuore sarà consolato». Nel tempo stesso in cui le comunica l'ardore con cui attende le anime, le lascia sperimentare in se stessa la longanimità del suo sacratissimo cuore. Ella conosce la propria debolezza quando il maestro l'abbandona alle proprie forze. Non posso esprimere ciò che soffro, prosegue il 29 novembre. Mi sembra aver l'anima lontana da lui e il corpo affranto e senza coraggio. Chiede al maestro che cosa vuol fare di lei in quello stato di impotenza, di scoraggiamento. Ciò che voglio, le risponde, è che tu viva così unita al mio cuore che nulla sia capace di distaccartene. E, incitando la sua generosità, voglio riposarmi in te, dice, non rifiutarmi ciò che mi appartiene. Io, che ho sempre tanta paura di vedermi mancare il tempo di lavorare, confessa Josefa, gli disse: ma signore, sarò in ritardo per il mio ufficio. Non sai dunque che sono il padrone del tuo cuore e di tutto il tuo essere? Lo sa abbastanza? Si sottrae a quell'invito e Gesù sparisce. Molte resistenze per proseguire nella via straordinaria attireranno ancora nuovi perdoni. Attraverso numerose lotte, a poco imparerà la scienza dell'abbandono. Fino alla fine il suo amore della vita comune sarà sorgente di ripugnanze e di tentazioni. Il divino maestro sembra voglia lasciarle questo campo di combattimento per aver la gioia di scoprirle sempre più la sua instancabile misericordia. Non l'ho visto, ma non posso vivere senza di lui e da quando mi ha lasciata non cesso di chiedergli perdono, scrive. Ieri, 3 dicembre, dopo aver finito di lavorare, sono andata a un momento incorretto davanti al Santissimo Sacramento esposto. Mio Gesù, non merito di vederti, ma dammi una prova del tuo perdono. Stavo lì, senza dir nulla, quando improvvisamente tutte le tentazioni di questi ultimi giorni scomparvero e mi sentii il capo stretto dalla corona di spine. Questo segno del perdono divino sarebbe stato seguito da uno di quegli incomparabili scambi di bontà e fiducia di cui è fiorita la vita di Josefa e che sono di per sé una rivelazione del cuore di Gesù. Il giorno dopo, sabato 4 dicembre, dopo la Santa Comunione, si presentò a me come un padre che aspetti il suo bambino. Vieni, dimmi i tuoi timori. E mostrandomi il cuore, se non sai soffrire, vieni qua. Se temi di essere umiliata, vieni qua. Se hai paura, accostati ancor più a me. Gli ho detto quanto queste grazie mi spaventino, poiché non le merito. So che non le meriti, ma ciò che voglio è che tu le riceva. Tanta compassionevole bontà la riempie di ammirazione e di desiderio. Vorrebbe corrispondere e sente vivamente la sua impotenza e quella che essa chiama ingratitudine. Ma la Madonna è là per confortarla. È venuta, scrive, il lunedì 6 dicembre, mentre durante la meditazione chiedeva a Nostro Signore perdono e amore. Figlia mia, mi ha detto, Non rattristarti così. Non sai ciò che è Gesù è per te? È utile che tu soffra in silenzio, ma senza angustiarti. Che tu ami molto, ma senza considerare se ami e senza sapere che ami. Se cadi, non affliggerti troppo. Siamo ambedue lì per rialzarti e io non ti abbandonerò mai. Le spiegai che la maggiore mia sofferenza sta nel non poter seguire interamente la vita comune e che ho paura di essere osservata. Non dimenticare che questo è per le anime. Il nemico mette tanto accanimento per farti tornare indietro, perché vede in te come un ruscello che nel suo corso trascinerà le anime a Gesù. Le ho chiesto di benedirmi e di non lasciarmi sola, poiché sa quanto sono debole. Sì, ti benedico e ti amo. Il giorno seguente, martedì 7 dicembre, la dolce madre riappare. Se vuoi consolare Gesù, ti dirò ciò che gli piace. Offrirai tutto per le anime, senza alcun tuo interesse, unicamente per la gloria del suo cuore. E aggiunge, precisando l'atto da compiere. Finché non ti dirò di cessare, reciterai ogni giorno 9 Ave Maria con le braccia in croce. Lo farai umiliandoti e riconoscendo il tuo nulla, ma nello stesso tempo adorerai la divina volontà, lasciando al tuo creatore piena libertà di disporre di te come vorrà. Confida nel suo cuore e in me che ti sono madre. Nostro Signore, qualche momento dopo, afferma una volta ancora il diritto che la madre sua poco prima aveva fatto rilevare e ricorda a Josefa i suoi disegni su di lei. Durante il ringraziamento della comunione, mi ricoprì con la fiamma del suo cuore, dicendomi: desidero che mi lasci piena libertà per stabilire tra il mio cuore e il tuo una corrente tale che tu viva in me senza vivere più affatto per te. Restò un momento in silenzio, consumando l'anima mia nell'ardore di quella fiamma. Poi soggiunse: voglio che mi aiuti con la tua piccolezza e la tua miseria a strappare al nemico le anime che costui tenta di divorare. Verso mezzogiorno m'apparve con volto radioso: vieni, riposa e gusta la gioia del mio cuore, un'anima di più è tornata a me. Così, attraverso un succedersi di combattimenti, di oscurità, di umili sforzi, nostro Signore la rianima, mostrandole fino a qual punto l'amore sa trar vantaggio dalle nostre lotte. Si avvicinava la festa dell'Immacolata Concezione e questo giorno non poteva sorgere senza che la Madonna lo illuminasse della sua presenza fin dall'aurora. Figlia mia, non temere mai né sofferenze né sacrifici, le dice. Le vie di Dio sono fatte così. Se vuoi uscir vittoriosa dagli assalti del nemico, ti raccomando due cose. Prima di tutto, umiliati, poiché sei un nulla e meriti nulla. Tutto è grazia del tuo Dio. In secondo luogo, quando ti trovi abbandonata, circondata da tentazioni, con l'anima fredda e senza forza per combattere, non tralasciare mai la preghiera. Prega con umiltà e fiducia e va subito ad aprire il tuo cuore a colei che mio figlio ti ha dato per madre quaggiù. Credi, figlia mia, così non ti ingannerai mai. Ricevi la mia benedizione. Sai bene che sono la madre tua. Questi materni consigli fanno chiaramente presentire che si avvicina l'ora di una prova più forte e che già il demonio sta preparando le sue batterie contro quelle di Dio. Bisogna che Giosefa si fortifichi con la lotta giornaliera ed è ancora la Madonna che le viene in aiuto. Il venerdì 10 dicembre, dopo la comunione, ella le porta la corona di spine, segno delle predilezioni di Gesù. «Guarda», disse, «sono io che te la porto, perché ti sia più soave». «Ella stessa me la calò sul capo», scrive Giosefa, che di nuovo ripeté a Maria quanto temeva queste grazie. «Se tu rifiuterai, figlia mia, ti esporrai a perderti. Se le accetti, soffrirai, ma la forza non ti verrà mai meno. Io non ti abbandonerò, perché sono tua madre, e tutti e due ti aiuteremo». Fin dal mattino del giorno dopo, 11 dicembre, Nostro Signore le chiede un'altra prova d'amore. «Oggi», le dice nel ringraziamento della comunione, «voglio imprigionarti nel mio cuore». Poi aggiunse, «guarda il fuoco del mio cuore. Eppure ci sono anime così gelide e questa fiamma stessa non riesce a riscaldarle». Io ho domandato come avviene che non si infiammino a contatto del suo cuore. «Perché non si avvicinano», rispose. Allora, con quella solennità che scolpisce in fondo all'anima ciascuna delle sue parole, Gesù rivela il segreto della generosità totale. «L'amore non è amato. Pensa a ciò e non mi rifiuterà più nulla». La notte cala presto su queste ore luminose e la sera stessa Giosefa sente sollevarsi in sé una nuova ondata di ripugnanza e di timore di fronte a tali cose straordinarie. Tutto le sembra un inganno. E questo pensiero prende tale forza che l'animo suo ne rimane oppresso. Sono andata avanti così dall'11 al 17 di questo mese di dicembre, scrive, dopo aver dato alcuni particolari intorno a questa tappa oscura. Venerdì, verso sera, andai in cappella e dissi a Gesù: «Signore, non permettere che ti sia infedele, e mettimi in fondo al tuo cuore affinché muoia senza separarmi da te». Proprio in questo istante Gesù le appare, con il cuore aperto e tutto ardente. «Come vuoi che ti metta più in fondo, Giosefa? Quando credi di essermi lontana», aggiunge, «proprio allora ti inabisso ancora di più nel mio cuore per custodirti con sicurezza. E come se questa assicurazione non bastasse al suo amore, il giorno seguente, sabato 18 dicembre, le rivela l'opera redentrice che si è effettuata con la sofferenza. Mi servo della tua miseria per salvare le anime, Josefa. Voglio che tu sia vittima di questo cuore. Non rifiutarmi nulla. Consolami ogni volta che ne ho bisogno e ricordati che io non ho risparmiato niente per provarti il mio amore. Dopo tali parole, altro non mancava a Josefa che la mano della Madre Celeste per orientarla definitivamente verso quella generosità che nulla rifiuta e nulla risparmia per le anime. «Figlia del mio cuore», le disse apparendole qualche istante dopo, «ti supplico di non rifiutare nulla, mio figlio, non soltanto la tua felicità, ma quella di molte anime dipendono dalla tua generosità. Se sarai fedele e ti abbandonerai, molte anime profiteranno delle tue sofferenze. Se sapessi ciò che vale un'anima, te lo ripeto, tu sei indegna di tante grazie, è vero, ma se Dio vuole servirsi della tua piccolezza, hai tu il diritto di resistere?» Le chiesi la benedizione. Essa mi pose la mano sulla fronte e scomparve